Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, come ogni domenica l'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa settimana siamo in Puglia, accompagnati anche da un certo rialzo delle temperature. Dunque, comincio io raccontandovi che vi porto a scoprire un rione abbandonato, il rione Fossi, ad Accadia, provincia di Foggia. Poi attraversiamo tutta la regione per andare a conoscere il Borgo Arancione del Touring Club Italiano Corigliano d'Otranto. Risaliamo e ci fermiamo tra Bari e Taranto per carpire i segreti di Noci. E poi entreremo nel Museo Archeologico di Iatta. Alessandra, tu invece cosa ci racconti dei percorsi in bicicletta?
Eh sì, Valeria, come hai ben detto, si avvicina la bella stagione, tanto mare in questi itinerari in bicicletta. Andiamo a pedalare nel Salento partendo da Lecce lungo la Ciclonica, un nuovo percorso ad anello di 300 km adatto a tutti che tocca 10 comuni costieri. Passeremo per Gallipoli, Nardo, Porto Cesareo, ma anche Galatina, patria del tarantismo e del pasticciotto, e poi pedaliamo sul Gargano, anche qui quasi 300 km ma con un discreto dislivello, attraversando la foresta umbra, le cui faggete, ricordiamo, sono entrate a far parte del patrimonio UNESCO, incrociando trabocchi dei pescatori. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare questa volta?
Allora sì, anche nell'ultima parte di Grand Tour andremo alla scoperta del Gargano. In questo caso lo faremo alla velocità dei nostri passi, scopriremo un cammino evento, Gargano Sacro. La partenza è prevista per il 25 aprile da Rignano Garganico, si arriverà a Vieste dopo 120 km di cammino il 1 maggio, cammino poi evento perché questo viaggio a piedi sarà appunto anche dai venti lungo il percorso, e poi perché questo cammino prende vita in queste date, anche se poi insomma l'itinerario rimarrà a disposizione con tracce GPX un po' per tutti, scaricabile dal loro sito. Ed è un viaggio anche nei presidi culturali del Gargano. Cito giusto due cose: il convento di San Matteo con la sua biblioteca ricca, pensate, di oltre 350.000 volumi, e poi Grotta Pallicci, dove lì si produceva la farina di avena già 32.000 anni fa, quindi siamo nel Paleolitico, probabilmente la farina più antica al mondo. Poi chiuderemo raccontando la Puglia come meta di un lungo viaggio, quello di Davide Fizzi, in arte Smart Walking, un nomade digitale, nonché in questo 2025 ambassador della Via Francigena, e sta camminando dal passo del Gran San Bernardo a Santa Maria di Leuca, quindi insomma giusto una passeggiata per sgranchire un po' le gambe.
E allora, come sempre, come avete sentito, abbiamo in serbo per voi tantissime proposte. Andiamo! Il filosofo e teologo irlandese George Berkeley, a proposito della Puglia, disse: «Ho visto le più belle città del mondo». Di città belle ce ne sono molte, ma è certo che le città e i borghi della Puglia incantano. Chi per il bianco, chi per il barocco, chi per il pane, chi per la storia. Il nostro giro comincia ad Accadia, perché qui c'è un rione, il rione Fossi, disabitato. Il primo cittadino è Agostino De Paulis.
Siamo in provincia di Foggia, siamo sui Monti Dauni meridionali, è una zona di confine tra la Campania e la Puglia. Un tempo addirittura Accadia era provincia d'Avellino, parlo degli anni 20, quindi poi è diventata provincia di Foggia e quindi siamo proprio terra di confine.
Sindaco, lei è il sindaco, appunto, è il primo cittadino di Accadia. Perché siamo arrivati a lei? Qui c'è una particolarità di un rione.
Qui c'è un rione che si chiama Rione Fossi, che è stato completamente, era l'antico nucleo abitato di Accadia, che è stato poi abbandonato dopo eventi sismici. E la particolarità del Rione Fossi risale a epoca preromana. C'erano degli insediamenti di un popolo antico, i Dardani, che provenivano dall'Asia Minore, ed erano un popolo che viveva sostanzialmente in ipogei, che sono ancora esistenti nella parte del rione Fossi sottostante poi al nucleo abitato, che è stato riedificato in epoca medievale. Quindi ha una storia molto antica e poi ha una storia medievale più recente, anche molto importante, perché ha visto un conflitto, un assedio, un conflitto tra gli Angioini e gli Aragonesi.
Come si presenta questo Rione Fossi?
Il Rione Fossi ha una forma a chiocciola circolare, quindi era in epoca medievale una sorta di cittadella chiusa, c'era un duca e c'erano delle mura, delle cinta murarie. In epoca medievale il duca si chiamava Dentice, la famiglia Dentice, ed erano alleati degli Angioini, quindi hanno subito uno dei primi assedi in cui è stata usata un'arma da fuoco, una colubrina, per abbattere le mura, perché Accadia resistette in pratica all'assedio degli Aragonesi, che erano poi alleati degli Sforza di Milano. Cioè, era un po', diciamo, l'ultimo baluardo per entrare in Puglia. E quindi Accadia, che aveva degli alleati molto forti, il duca di Taranto, eccetera, resistette eroicamente a questo assedio degli Angioini, e tutto questo è documentato al Maschio Angioino di Napoli, nel portale del Maschio Angioino. Gli Aragonesi celebrarono appunto l'assedio di Accadia. I'm a ghost,
oggi come si presenta il Rione Fossi e se è possibile visitarlo, perché comunque è disabitato?
Allora, il Rione Fossi adesso è oggetto di un importante finanziamento del Ministero della Cultura, è l'unico borgo che è stato scelto in Puglia, quindi è oggetto attualmente di interventi di restauro che mirano a salvare e a recuperare sia gli ipogei che monumenti storici quali il Palazzo Ducale, anziché la Chiesa Madre, quindi poi a recuperare l'intero borgo, la parte ovviamente recuperabile, mentre la parte che non è recuperabile probabilmente diverrà oggetto della creazione di un parco dei ruderi, anch'esso visitabile. Quindi al momento, diciamo, solo proprio per l'esistenza di questi lavori, una metà è visitabile, quella sulla quale sono già stati eseguiti degli interventi, quindi una serie di palazzi: Palazzo Vassalli, Palazzo Maselli, il Museo delle Origini di Accadia, la Biblioteca Comunale, sono già stati tutti restaurati. Ci sono una serie di altri interventi che sono in corso, con la creazione di una serie di attrattive turistiche. Parlo di la possibilità di accogliere dei visitatori in un albergo diffuso, oppure con una serie di strutture ricettive che ovviamente riguardano anche la creazione di una via delle tipicità enogastronomiche ed altre situazioni molto interessanti anche dal punto di vista turistico.
L'ultima domanda è se si è riusciti a mantenere un legame tra questo antico nucleo di Accadia e Accadia invece, tra virgolette, moderna.
Assolutamente sì, perché la parte restaurata insiste su una via principale di Accadia, che è la via Borgo, che porta appunto al borgo antico, che è un tutt'uno con poi la parte che è stata ricostruita in seguito. Per cui la finalità è quella di rendere nuovamente abitato il Rione Fossi e ricreare quella continuità che però in via Borgo non è mai stata abbandonata, perché via Borgo ha continuato ad essere abitata, e quindi questo crea la continuità con il paese attuale, diciamo.
Da Accadia attraversiamo quasi tutta la regione e ci fermiamo a Corigliano d'Otranto, borgo arancione del Touring Club italiano. Corigliano ha una particolarità tutta sua, la prima cittadina è addolorata Anna Monti.
Corigliano d'Otranto è un paese che è nella provincia di Lecce, nel cuore del Salento. È equidistante da Otranto e dallo Ionio, riconosciuto con Gallipoli come città più nota, però la bellezza di di Corigliano, tra le altre, è proprio la sua posizione molto centrale, che consente a chi vuole trascorrere dei giorni di vacanza di poter raggiungere sia il Mar Ionio che il Mar Adriatico al massimo tra un quarto d'ora o al massimo mezz'ora, tre quarti d'ora di strada.
È un comune, è un borgo che si trova in un'area particolare. Magari, sindaca, in poche frasi, se riesce, cerchiamo di tratteggiare anche un po' la storia di questo luogo.
Sì, Corigliano appartiene a nove altri comuni ellenofoni, all'Unione dei Comuni della Gracia Salentina, di cui fanno parte però 12 comuni, altri tre comuni in aggiunta ai nove in cui si parla ancora il greco, questa lingua minoritaria riconosciuta dalla legge regionale, oltre che da una legge nazionale, che consente a tutti noi di poter realizzare dei progetti per mantenere questa minoranza linguistica. Ed è una rappresentanza, come devo dire, delle nostre radici, ed è una caratteristica molto particolare di quest'area, che poi ha fatto di questa minoranza, che era sinonimo di povertà educativa negli anni passati, è diventato invece un'occasione di sviluppo di questo territorio, insieme alle danze e alla musica popolare, la famosa pizzica. L'Unione dei Comuni della Gracia Salentina, infatti, è tra i soci fondatori della Fondazione della Notte della Taranta, che è una fondazione che promuove e tutela questo patrimonio immateriale della cultura locale greca prevalentemente. E in virtù di queste radici di origine greca, noi coltiviamo relazioni e rapporti con la Grecia attuale.
Senta, sindaca, che cosa è rimasto dal punto di vista architettonico di questa eredità, diciamo, della Magna Grecia?
A Corigliano nulla, purtroppo, se non dei reperti che sono stati trovati durante gli scavi e fra poco abiteranno il museo che abbiamo nel nostro castello, per il quale stiamo attendendo i lavori di accessibilità, perché siamo stati finanziati nell'ambito del PNRR. C'era una chiesa in piazza che è stata distrutta nei secoli, c'era un convento dei monaci basiliani, però anche quello non vi è più traccia. Oggi non ci sono ritrovamenti, a parte le incisioni in greco su alcuni portali di una casa, perché noi abbiamo delle epigrafi su alcuni palazzi o case antiche nel centro storico, molti sono in latino e proprio uno o due in greco.
Sindaca, però ci sono tanti altri monumenti e lei citava il castello, che veramente vale la pena di andare a vedere, perché tra l'altro il vostro castello è conservato in maniera egregia.
Sì, il castello è, diciamo, l'attrattore principale, ma c'è anche l'arco Lucchetti, che è un arco inciso con una serie di incisioni che testimoniano l'incontro tra l'Oriente e l'Occidente, un po' un luogo dove si promuove la tolleranza, si promuove l'accoglienza, e noi lo vogliamo leggere in questo modo. E il castello è il luogo di attrazione per eccellenza, si trova al centro del paese e oggi è gestito attraverso un partenariato speciale pubblico-privato tra comune e delle cooperative, imprese sociali che promuovono attività culturali. È un luogo dove si incontra il Salento, si incontra la storia del paese non solo, ma anche del territorio, e dove si trascorre piacevolmente una serata all'insegna dell'ottima musica, del buon cibo e anche di una buona lettura di un libro.
Sindaca, l'ultima domanda: qual è il suo posto del cuore a Corigliano?
Allora, se dicessi il castello, è un posto del cuore perché io lì ci ho abitato, ci ho vissuto, perché era casa mia, quando ero piccola io abitavo lì. per cui è normale che io debba dire che quello è il luogo del cuore, perché ho vissuto l'infanzia, l'adolescenza e anche un pezzo della mia giovinezza. Però il luogo del cuore è il serbatoio dell'acquedotto pugliese, è una costruzione che si trova in un'altura, è collocata, diciamo, nella parte sulla serra del paese. È un serbatoio, è una sezione di colonna dorica, ed è un serbatoio attraverso il quale l'acquedotto pugliese, con una serie di pompe, attinge l'acqua dal sottosuolo, dalla falda di Corigliano, e la immette nelle condotte che poi approvvigionano una parte del Salento. Dico questo perché Corigliano l'abbiamo denominata città dell'acqua. Per noi l'acqua è una risorsa importante che dà una forte connotazione alla mia comunità, perché sono tante le testimonianze della presenza dell'acqua nel mio comune. E quello per me è un luogo del cuore, perché appena sei sulla strada che stai per arrivare a Corigliano, la prima cosa che vedi è questo serbatoio. E allora tutti noi diciamo: siamo arrivati a casa.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Puglia e il nostro giro riparte da Noci, a metà strada tra Bari e Taranto. Il nome di questo comune deriva da un miracolo della Madonna avvenuto sotto un albero di noce, o così almeno racconta la leggenda. Resterete incantati dai suoi cortili, ce lo racconta Antonio Natile, guida turistica.
Famous but a fruit tree, so very unsung. Can never flourish till its stalk is in the ground.
Ci troviamo nel cuore della Murgia dei Trulli, esattamente a 50 chilometri sia da Bari che da Taranto e da Matera, quindi in una posizione centralissima rispetto anche alla Puglia.
Allora Antonio, per che cosa si caratterizza Noci?
Sicuramente il fiore all'occhiello è il centro storico, un borgo di epoca medievale, bianco, color calce, e caratteristico soprattutto per le sue gnostre. Le gnostre, da latino probabilmente claustrum, sono delle strade senza uscita, delle corti, attorno alle quali si svolgeva, insomma, la vita cittadina, e rappresentano l'unicum antropologico, paesaggistico e urbanistico del nostro centro storico.
Antonio, tu hai fatto menzione sia del Medioevo sia dell'origine latina del nome delle gnostre, quindi mi viene da pensare che dal punto di vista storico Noci abbia qualcosa da raccontare.
Sì, un borgo che con molta probabilità sorge attorno all'anno 1000 per evoluzione di un qualcosa, quindi di un borgo pastorale, quindi di pastori che attraversavano la nostra terra, la nostra Murgia, e decidono di distanziarsi su questa amena collina a circa 420 metri sul livello del mare. Questa potrebbe essere una delle ipotesi della sua origine.
Dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista storico, quali sono i punti, secondo te, di maggiore interesse del borgo di Noci?
Caratteristica la circolarità della forma del borgo di epoca normanna, con al centro la chiesa matrice, che è degna di nota, sicuramente con una fonte battesimale di tutto pregio e di tutto rilievo. Un modo di vivere, la cosa interessante è che nel borgo antico si percepisce ancora uno stato di cose che è antico e moderno allo stesso tempo, quindi un intreccio di vissuto e di tradizioni, quindi questo aspetto credo antropologico sia un elemento caratterizzante e che andrebbe messo a sistema. In aggiunta vi metterei anche il patrimonio boschivo, perché Noci ha uno dei patrimoni boschivi più interessanti dell'intera zona, Quindi per il visitatore che raggiunge la nostra collina, il nostro borgo, sicuramente affascinato dal verde rigoglioso dei boschi che circondano l'intero abitato e l'intera campagna. Quindi una campagna ancora viva, una campagna produttiva per molti aspetti, però che conserva la dimensione anche produttiva, quindi ed è a mio avviso affascinante per questo motivo.
Fame is but a fruit tree, so very unsound.
Tu facevi riferimento a una chiesa, ci sono altri monumenti diciamo degni di nota?
Sì, ci sono le masserie storiche che connotano e costellano tutto l'Agronocese, con tutte quelle chiesette rurali del mondo agreste, del mondo agrario di un tempo, interessanti anche i santuari extramenia, pensiamo ad esempio all'abbazia della Madonna della Scala e anche al santuario di Santa Maria della Croce a qualche chilometro da Nuci, interessante perché dal punto di vista antropologico veniva celebrato il culto, quindi la Madonna che proteggeva i bambini affetti da ernia inguinale. Quindi un rito antichissimo che consisteva nel passaggio dell'infante attraverso il ramo sezionato, che affonda le sue radici proprio nell'antichità, in un culto arboreo che precede anche la cristianità. Quindi è un rituale antropologico interessante e questo santuario a qualche chilometro da Nuci testimonia questa antica vivacità del borgo.
Antonio, ci sono degli appuntamenti durante l'anno di particolare rilievo e anche di richiamo per il viaggiatore?
Sì, un programma variegato durante l'intero anno, se pensiamo ad iniziative di promozione culturale, viene da pensare a un festival estivo di libri all'interno del borgo antico, ma anche a Bacco nelle Gnostre, un evento che si tiene nella prima decade di novembre, ma tantissime iniziative proposte, per esempio dall'Infopoint turistico e dall'Associazione Nocime Destination, che cercano di valorizzare il patrimonio non solo artistico, architettonico della città, ma soprattutto quello legato anche alle tradizioni, ai pellegrinaggi, al camminare e mettendo al centro la dimensione non solo della lentezza ma anche della cosiddetta viandanza.
Il giro si chiude nella città metropolitana di Bari, a Ruvo di Puglia, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Jatta. I wander lonely streets behind where the old Thames flow. Oggi andiamo a Ruvo di Puglia a scoprire il Museo Nazionale Jatta, che ha una storia decisamente lunga ed è oggi l'unico esempio italiano di una collezione privata ottocentesca che si è trasformata in museo mantenendo però la concezione museografica originaria. L'origine del nostro museo risale in realtà davvero molto più indietro nel tempo e per la precisione alla metà dell'Ottocento, quando per la scoperta abbastanza casuale di un importante patrimonio vascolare che c'era nel sottosuolo di Ruvo di Puglia, peraltro come in moltissime altre città della regione, si era scatenata una vera e propria sorta di caccia al reperto, con il fiorire di scavi archeologici autonomamente messi in atto dalle più ricche famiglie della città e della zona. Di tutti questi, in pratica, solo la famiglia Jatta, inizialmente soprattutto per volontà di Giovanni, ha conservato quanto aveva scavato e scoperto con l'obiettivo di dar vita ad una raccolta museale vera e propria. Obiettivo che di fatto è stato raggiunto nel 1848 con l'organizzazione del museo. Museo che è rimasto nelle mani della famiglia sino al 1991, quando è stato acquistato dallo Stato. Il nostro museo è stato pensato originariamente come una casa museo e comunque come un'esposizione che segue il criterio, che come ho detto è mantenuto ancora oggi, della bellezza
e del rilievo dei reperti. Quindi c'è una sorta di progressione nell'esposizione dai pezzi considerati meno importanti e quindi diciamo meno belli, sino ad arrivare a quelli considerati di maggiore rilevanza estetica e storica. Quindi senza tenere in considerazione né la cronologia nella classe di produzione dei singoli pezzi esposti, che è una cosa invece che fa parte della musealità più recente. Il Museo Jatta è oggi ripartito in 4 sale espositive, alle quali di recente, quando è stato fatto il restauro, si è aggiunto il cosiddetto garottone, che è destinato però alle mostre temporanee. La prima di queste sale ospita prevalentemente vasi in terracotta con decorazioni geometriche che risalgono al VII-VI secolo a.C., ai quali si aggiungono iscrizioni su tavole in latino e quelli che a me piacciono moltissimo, che sono i tintinnabula, che erano dei piccoli animaletti con all'interno un sassolino che fungevano da giocattoli per i bimbi. La seconda sala, che è molto grande, infatti ospita più di 700 vasi decorati con la tecnica delle immagini rosse su fondo nero, più una ricchissima serie di anfore, dei vasi molto più piccolini e una serie di oggetti di uso quotidiano. Anche la terza sala è, devo dire, estremamente ricca perché ospita oltre 400 reperti e espone una serie straordinaria di crateri decorati con immagini di sacrifici, di combattimenti e scene mitologiche, ai quali si aggiunge una splendida raccolta di rita, che erano dei contenitori per versare i liquidi, a forma di animali e di teste umane, molto particolari. La quarta e ultima sala, infine, espone, come detto, quelli che sono considerati i reperti più preziosi, quindi differenti tipologie di vasi, tutti riccamente decorati, contenitori per liquidi, balsamari in pasta vitrea, collane, il tutto con datazioni che vanno dal Neolitico al VI secolo a.C. Pezzo forte di questa sala, e in realtà del museo, è il cosiddetto vaso di Talos, che è splendido ed è di fatto concordemente considerato uno dei più importanti capolavori ceramografici attici, grazie al fatto che si caratterizza per una serie straordinaria di innovazioni, sia dal punto di vista della scelta dei colori che per quanto riguarda le soluzioni prospettiche. In sostanza, quindi, anche volendo tralasciare tutti i pezzi esposti di cui si è detto, anche solo il vaso di Talos, per la sua straordinarietà, meriterebbe di andare alla scoperta di questo bellissimo e ricchissimo museo.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma ormai lo sapete, siamo solo a metà del viaggio. Restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Questa settimana siamo in Puglia e vogliamo andare a scoprire il Gargano, quello che viene chiamato lo Sperone d'Italia, con un tour di 249 chilometri, 4810 metri di dislivello, un tour che ci consiglia la nostra amica Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, esperta cicloturista. Ben ritrovata Fabrizia, ciao!
Ciao Alessandra e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
E allora, questo Gargano da scoprire in bicicletta, com'è? Consigliaci questo tour, questo giro che tu hai fatto a pedali.
Il Gargano è un tour ad altissimo tasso scenografico, ciclotour ad anello, che poi ne contiene un altro anello un poco più piccolo per scoprire più approfonditamente la foresta umbra, permette di pedalare in un'alternanza di baie davvero strepitose, dalla sabbia candida tra pinete verdissime, borghi immacolati, affascinanti trabucchi, le tradizionali macchine da pesca pugliesi, e dulcis in fundo la foresta umbra, le cui faggete sono entrate a far parte del sito transnazionale dell'UNESCO delle faggete primordiali dei Carpazi e dell'Europa.
Foresta Umbra, allora, che si trova sul Gargano, stiamo parlando della Puglia, anche se si chiama così.
Sì, infatti si chiama Umbra non perché sia in Umbria, ma perché è molto ombrosa, essendo composta da questi alberi ad alto fusto, quindi faggete, castagneti, che creano quest'ombra molto piacevole, soprattutto d'estate, è stata appunto soprannominata Foresta Umbra. Allora, cominciamo con il consigliare la bici adatta. Il percorso si svolge al 100% su strade asfaltate, per cui vanno bene tutti i tipi di bicicletta, quella da corsa, la gravel, la bici da touring e anche la mountain bike, che però abbiano dei rapporti agili che permettano di superare in tranquillità le salite. Ovviamente il tour si può fare anche con la e-bike, a quel punto lì diciamo problema salita non si pone proprio.
Da dove si parte per questo tour? Tu l'hai fatto in 4 tappe?
Sì, io l'ho fatto in 4 tappe perché sono, come dicevamo, circa 250 chilometri con 4810 metri di dislivello, per cui diciamo a ritmo cicloturistico si può dividere in 4 tappe. Certo, se uno volesse farlo di corsa potrebbe farlo anche in 3 tappe, però io consiglio 4 tappe perché diciamo il nostro scopo è quello di attraversare il territorio godendo della bellezza dei paesaggi. E quello che colpisce sono le 3 dominanti cromatiche: il bianco abbagliante delle scogliere, delle falesie calcaree, anche degli antichi borghi come Martinata, Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Monte Sant'Angelo; il verde quasi fluorescente dei pini d'Aleppo; il turchese intenso, direi photoshoppato, dell'Adriatico. Sunflower, my eyes want you more than a melody. Let me inside, wish I could get to know you. E allora, Fabrizia, direi di cominciare il nostro viaggio nel Gargano. Si parte da Manfredonia, soprannominata la Porta del Gargano. La prima tappa porta appunto da Manfredonia a Vieste, in 72 chilometri con circa 1400 metri di dislivello, quindi è una tappa diciamo impegnativa. La prima parte della tappa è abbastanza pianeggiante, appunto si parte da Manfredonia, la Porta del Gargano, non bellissima però ricca di monumenti come il castello Svevo Angioino Aragonese, che è un'ex fortezza militare trasformata poi in museo archeologico nazionale. Tra l'altro si comincia a pedalare sul lungomare, che insomma è davvero grazioso e può fare invidia alla Costa Azzurra. Lasciando Manfredonia ci dirigiamo a nord verso Mattinata, che è immersa in una distesa di ulivi secolari. Mattinata è un po' all'interno ed è la terra dei mandorli, perché appunto è immersa tra oliveti e mandorleti. Si segue la strada provinciale 53 pedalando lungo un percorso di strepitosa bellezza che sale con continuità, anche senza diciamo così affrontare pendenze a doppia cifra, per alcuni chilometri. E questo tratto di litorale è davvero una brochure di spiagge da applauso: Baia delle Zagare, molto famosa, Vigna Notica, Cala della Pergola, Pugno Chiuso, Baia di Campi. La prima tappa si conclude all'estremità orientale dello Sperone, cioè a Vieste, che è il centro turistico più famoso del Gargano, circondato da 2 spiagge molto lunghe di sabbia dorata, e sorge su questo promontorio roccioso. È davvero un borgo carinissimo, ricco di localini, buoni ristoranti, gelaterie, e poi è davvero una bomboniera. La seconda tappa ci porta da Vieste a Ischitella, sono circa 45 chilometri con 820 metri di dislivello. Diciamo è la tappa più facile. Perché? Perché da Vieste in poi diciamo la strada comincia a scendere e raggiunge poi Rodi Garganico, che è decisamente in pianura. Prima di Rodi però raggiungiamo Peschici, che è abbarbicato sopra una rupe molto alta, strapiombo sull'Adriatico, ed è un borgo anch'esso bianchissimo, stretto dentro antiche mura con caratteristiche case a cupola. In questo tratto di costa cominciamo a vedere i trabucchi, sono proprio tipici di questa zona. Sono strutture formate da una piattaforma in legno ancorata con tronchi di pino d'Aleppo alla scogliera, sulla quale sorge un capanno e dalla quale si dipanano 2 o 3 antenne che reggono queste reti a maglia molto stretta, che sfruttano le correnti marine per catturare il pesce. Si continua dopo Peschici, scendendo verso Rodi Garganico, che offre spiagge di sabbia chiara, un mare pulito ed è la capitale pugliese degli agrumi. Infatti nella stagione di fioritura si è avvolti da questo meraviglioso profumo di zagare. Da qui però bisogna raggiungere, diciamo così, la destinazione della seconda tappa, che è Ischitella, la quale si trova all'interno e che, diciamo così, è raggiungibile attraverso una salita non troppo dura. Ischitella, che è un centro storico affacciato sull'Adriatico, nelle giornate di bel tempo si riesce addirittura a vedere la costa croata oltre alle isole Tremiti. La terza tappa, io consiglio appunto di fare base sempre qui a Ischitella per percorrere un anello che attraversa la foresta umbra. Sono circa 64 chilometri con 1380 metri di dislivello, però le pendenze anche qui non sono mai troppo cattive. La foresta umbra è davvero spettacolare, una delle foreste più antiche e più belle d'Italia e ha un'altissima biodiversità, quindi col ritmo lento della bicicletta si possono ammirare i faggi, le querce, gli abeti, i castagni e le centinaia di altre specie vegetali. E la cosa più piacevole è proprio che questa foresta, che copre circa 10.000 ettari e raggiunge gli 800 metri sul livello del mare, ha un clima eccezionale. Durante l'estate, quando sulla costa magari ci sono 40 gradi, pedalare nella foresta è così un tocca sana, perché si ha questa aria bella, fresca, che ti accarezza il viso. La quarta tappa, da Ischitella a Sant'Angelo, a Monte Sant'Angelo, per poi ritornare a Manfredonia. Sono circa 68 chilometri con 1190 metri di dislivello. Si costeggia ancora la foresta umbra e si raggiunge uno dei luoghi più importanti del mondo cristiano, Monte Sant'Angelo, che custodisce un altro sito UNESCO, ovvero il santuario di San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI secolo. Da qui poi si scende, si ritorna sulla costa e si raggiunge il punto di partenza, ovvero Manfredonia.
Come l'hai trovata l'accoglienza per quanto riguarda anche i ciclisti?
Guarda, allora, secondo me il Gargano è davvero uno dei luoghi più belli per andare in bicicletta. Fuori stagione, aprile-maggio, è frequentata quasi esclusivamente da tedeschi o comunque stranieri che vanno molto in bici. Quindi in questo periodo e anche poi, diciamo, da fine settembre fino a fine ottobre è il periodo ideale. Si è accolti bene perché la popolazione è gentile, comunque accogliente. La cosa strana è che un territorio così bello non si sia strutturato meglio per accogliere i cicloturisti. Non esiste una catena o un'associazione di bike hotels, per esempio, e invece varrebbe veramente la pena, perché è molto sottostimato da questo punto di vista, mentre invece per esempio la Valle d'Itria è apprezzatissima, perché ormai sono anni che accoglie i turisti soprattutto americani sia in primavera che in autunno.
Bene, allora Fabrizio, ti ringraziamo per averci fatto conoscere il Gargano in bicicletta. Buona bici, alla prossima.
Ciao, buone pedalate a tutti.
Dal Gargano ci spostiamo nel cuore del Salento, sempre con la nostra bicicletta, in questo spazio di Gran Tour a ruota libera declinato sulle due ruote, per parlarvi di un nuovo itinerario. Si chiama Ciclonica, 300 km, 6 tappe tra masserie, spiagge, parchi, pinete, antichi borghi, al ritmo della pizzica. Siamo con Il giornalista e autore della ciclonica Ciclovia del Salento Ionico nel cuore del sud tra mare, borghi e natura di Ediciclo, Roberto Guido, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti voi.
Cos'è questa ciclonica con questo nome, insomma, altisonante ma molto invitante?
Eh sì, è invitante quanto l'itinerario, che è un itinerario nel cuore del sud, siamo nel Salento, che ci porta a scoprire per 10 mesi l'anno, non venite in piena estate, ci porta a scoprire un Salento inedito, dove al di là delle spiagge frequentate in piena estate ci sono dei veri e propri tesori da scoprire, tesori naturali. Le spiagge, per esempio, del litorale di Ugento si scoprono essere la meta prediletta delle tartarughe caretta caretta, che qui a centinaia vengono a deporre le loro uova e quindi a nidificare per riprodursi, oppure nella spiaggia della Salina dei Monaci, un altro luogo simbolo, una piccola meraviglia del Salento, che invece è il luogo prediletto dei fenicotteri rosa che volteggiano tra il mare e questa bellissima piccola laguna che si trova subito dopo il cordone dunale. Ecco, la ciclonica è un itinerario che entra in questi luoghi, sono ben 6 parchi e aree naturali che si trovano lungo la costa ionica del Salento e che vengono attraversate da questo percorso, un percorso ad anello che parte e arriva a Lecce, che è di 300 chilometri alla portata di tutti, 6 tappe di circa 50 chilometri con un dislivello più o meno inesistente e che quindi consentono di pedalare con tranquillità ma anche di godersi questi straordinari paesaggi naturali del sud.
Quali sono i borghi più belli in questi 300 chilometri?
Beh, certamente Galatina, una piccola cittadina ma che custodisce una basilica straordinaria come quella di Santa Caterina, ma anche Soleto, dove c'è una piccola chiesetta, quella di Santo Stefano, che è veramente una chicca. C'è poi Nardò, ci sono anche piccoli centri come Gemini vicino Ugento, sconosciuti ai più e che pure custodiscono storia, tradizioni, usi e costumi, ma anche sapori di una Puglia vera. E questo è un po' il filo conduttore di questa ciclovia, una ciclovia che poi ha al suo interno incastonati anche 5 anelli che si possono percorrere in giornata oppure consentono con questa struttura modulare di organizzare il viaggio in uno o più giorni.
300 chilometri, 6 tappe, ognuno sui 50 chilometri, in più ci sono questi 5 anelli aggiuntivi.
Sì, 5 anelli che sono incastonati dentro lo stesso itinerario e che ripercorrono alcuni dei tratti più belli di questa ciclovia, che sfrutta strade secondarie e rurali, ma che unisce anche dei percorsi fantastici come la ciclopedonale sul mare di Alliste a nord delle spiagge di Ugento, dove si pedala a pochi metri dalla battigia su una scogliera bassa, o ancora la ciclopedonale di Gallipoli nella Baia Verde proprio dietro il cordone dunale, e ancora la ciclabile sulla costa di Santa Caterina di Nardò. Insomma, sono dei posti davvero fantastici da vivere per 10 mesi l'anno.
Poi ricordiamo, siamo nel cuore del Salento, la terra della pizzica, della taranta, territorio di grandi tradizioni culturali, musicali.
Sì, la musica, la pizzica salentina sembra essere la colonna sonora migliore che accompagna la pedalata. Il percorso passa anche da Galatina, dalla cappella di San Paolo, lì dove si radunavano le tarantate. Non è un caso che proprio questo è una delle tappe che dà energia a questa ciclonica.
Tutte le informazioni su questa ciclonica, c'è la guida ma c'è anche un'app.
Sì, Ciclonica è un progetto multiforme che ha appunto una sua guida con Ediciclo che ho scritto io, ma c'è anche un'app gratuita che si può scaricare sui principali store e che conduce alla scoperta del Salento attraverso i punti più importanti e anche tutte le strutture bike friendly che sono aggregate a una sorta di progetto unito da una carta di valori per il turismo sostenibile.
Allora, grazie. Ricordiamo la ciclonica Ciclovia del Salento Ionico nel cuore del sud tra mare, borghi e natura. Roberto Guido, grazie mille e buona bici.
Grazie a te, grazie a tutti voi ascoltatori.
E allora Valeria, due itinerari da 300 km, quelli che vi abbiamo proposto questa settimana, abbiamo messo sulle gambe ben 600 km, ma il paesaggio, devo dire, che ci ha ripagato di ogni fatica e siamo pronti per metterci di nuovo in moto con Silvio.
Ecco Ale, adesso andremo a toccare con mano cosa si è inventato Silvio per questa domenica. Prima però, le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
Grand Tour, a passo libero.
E allora, ultimi minuti di questo nostro viaggio alla scoperta della Puglia, che ora, come insomma la tradizione di questo programma, decliniamo con il cammino, e non solo cammino, in questo caso cammino evento, perché parliamo di Gargano Sacro, nome che già ci dà in qualche modo anche una collocazione geografica ed evento in programma nelle prossime settimane, dal 25 aprile al 1 maggio. Si camminerà da Rignano Garganico a Vieste per circa 120 km lungo un itinerario che toccherà alcuni presidi culturali che caratterizzano questa porzione di regione, appunto di Regione Puglia. Cammino evento che raccontiamo in compagnia di Franco Salcuni, direttore Festa Ambiente Sud. Buongiorno Franco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, partiamo dal nome: perché Gargano Sacro?
Gargano Sacro perché il Gargano è una terra contraddistinta da una fortissima presenza del sacro, chiaramente il sacro dell'era cristiana, con dei grandi santuari, a parte quello di San Pio Celeberrimo, l'antichissimo santuario di San Michele, tantissimi altri presidi, diciamo, religiosi. Ma è sacro, un territorio sacro anche dai tempi più antichi, perché comunque è contraddistinto da presenze sia dell'epoca antica che dell'epoca preistorica, che rimandano, diciamo, a varie forme di sacralità stratificate. E poi c'è la sacralità della natura, un territorio in gran parte nelle aree interne incontaminato, e ha questo grandissimo santuario naturalistico che è la Foresta Umbra, patrimonio UNESCO.
Ecco Franco, un cammino culturale, come stavi dicendo, che è anche per certi versi un viaggio nel tempo, nella storia, no? Di questo territorio.
Sì, sì, noi partiamo esattamente dalla preistoria, dal Paleolitico, cioè da Rignano Garganico, dove ha sede Grotta Paglicci, che è un sito tra i più interessanti in Europa per quanto riguarda la ricostruzione della storia di Homo sapiens, perché racconta 50.000 anni di storia di Homo sapiens, compreso alcune scoperte molto particolari. La prima farina del mondo, la più antica, di 32.000 anni fa, è stata trovata in Grotta Paglicci, era una farina di avena selvatica, è uno dei più antichi cani addomesticati, quindi sia il fenomeno dell'addomesticamento che il fenomeno, diciamo, della proto-agricoltura trovano lì una testimonianza preziosissima. Per cui noi partiamo da questo luogo, che tra l'altro è il più piccolo comune del Gargano, Rignano Garganico, per poi proseguire attraverso un percorso che attraversa, diciamo, diversi siti molto interessanti, come convento di San Matteo a San Marco in Lamis, che è anche un presidio del libro molto importante, ha una biblioteca con 350.000 volumi. Andiamo a San Giovanni Rotondo, poi ci muoviamo verso l'abbazia di Santa Maria di Pulsano, attualmente ancora presidiata da una comunità monastica benedettina, che è un sito straordinario sia per bellezza che per storia. Per poi arrivare, diciamo, alla prima tappa di arrivo, ecco, chiamiamola così, che è il santuario di San Michele Arcangelo, il primo santuario michelico d'Occidente, è luogo di antico pellegrinaggio ormai da 1500 anni.
Come avete scelto questo itinerario?
L'abbiamo scelto partendo dal nostro festival. Noi organizziamo da 21 anni il festival, diciamo, ambientalista meridionale come Legambiente, che si chiama Festa Ambiente Sud, e da qualche anno questo festival è diventato itinerante. E siccome tocchiamo questi comuni che ho nominato, più altri, Mattinata e poi Vieste, allora abbiamo pensato di creare un itinerario culturale ricalcando il percorso del festival. sono tutti luoghi straordinari. Oltre Monte Sant'Angelo ci sono dei siti straordinari, il villaggio d'Auno di Monte Saraceno, l'abbazia di Monte Sacro e poi naturalmente la bellezza di Vieste. Ecco, questo itinerario percorre i 120 chilometri che separano queste sei comunità, questi sei comuni, con questo territorio straordinario. Quindi abbiamo cominciato a promuovere questo cammino in 7 tappe, 7 giorni. È un'esperienza che appunto abbiamo fatto maturare nel tempo, perché è dal 2022 che ci lavoriamo. La prima fase è stata di design territoriale, abbiamo tracciato il percorso, abbiamo creato il marchio, abbiamo creato, diciamo, gli strumenti minimi, il testimonium, la credenziale, eccetera. Poi abbiamo lavorato con le comunità, abbiamo fatto formazione alle associazioni, agli operatori del turismo, agli operatori culturali, abbiamo incontrato le comunità per fare coprogettazione. Adesso siamo in una terza fase, con l'appoggio dell'Agenzia Regionale per il Turismo Puglia Promozione della Regione Puglia, per trasformare tutto questo in una proposta turistica, di turismo culturale. I am just a man tipping on the wire, tightrope walking fool,
balanced on desire. Questo abbiamo parlato prima, insomma, è un cammino evento, per cui ci sono alcuni fortunati che percorreranno questo cammino, ma sappiamo che è un po' aperto a tutti, anche magari con tappe singole, diciamo così.
Allora, si può partecipare a tutto il cammino, che saranno quei pochi fortunati che dicevi, perché naturalmente, essendo molto impegnativo, sarà per massimo 13 persone, e poi chiunque può aggregarsi tappa per tappa per tappe singole. Per cui una delle caratteristiche del nostro cammino è che appunto in alcune tappe si aggregano dei camminatori quasi occasionali che possono prenotarsi e partecipare e quindi aggregarsi a questa comunità itinerante. E poi l'altra caratteristica di questa edizione è che noi in quasi tutte le tappe, all'arrivo, alla sera, faremo degli eventi.
Quindi evento nell'evento, diciamo così.
Tanti eventi nell'evento.
Prima citavi la foresta umbra, ma siamo in Puglia.
Sì, si chiama Umbra perché è ombrosa, anche l'Umbria si chiama Umbria perché viene dall'Ombrone, che era un fiume ombroso, quindi è la luce della vegetazione che dà ombra.
Allora, parlavamo di cammino evento, ma sappiamo insomma che questo percorso rimane un po' disponibile per chi volesse in qualche modo intraprendere questo viaggio a piedi, no?
Questo percorso noi l'abbiamo tracciato, l'abbiamo messo a disposizione, tra l'altro stiamo lavorando a una guida e abbiamo fatto un documentario che lo racconta, abbiamo predisposto tanti strumenti. Diciamo che in questa prima fase noi stiamo curando la realizzazione di cammini evento, cioè di appuntamenti in cui con una guida, con un'assistenza, eccetera, noi creiamo dei gruppi che fanno questo percorso stagione per stagione, quindi è possibile anche viverselo in stagioni diverse, in autunno, in inverno, oltre che nella primavera. D'estate questo percorso invece si anima con Festa Ambiente Sud, che quest'anno si terrà sempre su questo tracciato dal 18 luglio al 1 agosto e sarà tutto dedicato all'Africa, perché è un festival meridionalista, chiamiamolo così, che però vuole aprire gli occhi anche sui diversi sud del mondo. Negli anni scorsi abbiamo lavorato sul Brasile, quest'anno apriamo un ciclo dedicato al continente africano.
E dove troviamo tutte queste informazioni in chiusura?
Sul nostro sito, no, diciamo, noi come organizzazione abbiamo due siti, quello del festival che è festambientesud.it e l'altro portale invece è greencave.org. Green Cave perché abbiamo aperto dal 2018 un centro culturale a Monte Sant'Angelo, che sta proprio al centro di questo itinerario culturale, un centro culturale gestito da Legambiente che si chiama Green Cave. E su questo portale greencave.org ci sono tutte le informazioni su Gargano Sacro.
Perfetto, grazie mille a Franco Salcuni, a presto, buon cammino.
Grazie a voi, grazie.
E allora chiudiamo tenendo ora la Puglia come punto di arrivo di un lungo viaggio, quello di Davide Fizzi, in arte Smart Walking, nonché ambassador, insomma ambasciatore della Via Francigena in questo anno giubilare, che sta camminando dal passo del Gran San Bernardo a Santa Maria di Leuca, instancabile camminatore che ritroviamo con grande piacere. Ciao Davide.
Buongiorno a tutti, ciao, vi parlo in questo momento da Roppolo, che è un piccolo paesino all'ingresso del Piemonte, dalla casa del movimento lento.
Bello.
Manco a farla apposta.
Allora, sei partito ormai un paio di settimane fa, come sta andando questo lungo viaggio?
È la solita esperienza incredibile, meravigliosa di quando si cammina in Italia. Quest'anno poi la partenza è stata molto molto particolare, perché sono partito dal passo del Gran San Bernardo totalmente innevato, quindi uno spettacolo grandioso. Proprio mi sono sentito piccolo piccolo in mezzo alle montagne, e sono sceso in Val d'Aosta con le ciaspole, quindi anche una nuova esperienza di cammino. Perché le ciaspole mi mancavano.
Ricordiamo, tu sei un nomade digitale, no? Potremmo dire che cammini la mattina e lavori appunto da remoto il pomeriggio, no?
Sì, io ho voluto 4 anni fa totalmente cambiare il mio work-life balance, cercandone uno nuovo, quindi un nuovo equilibrio vita privata e lavoro. E divido la mia giornata proprio esattamente in due: la mattina faccio le tappe dei cammini e al pomeriggio faccio il mio lavoro, sono un sales manager e sono diventato un nomade digitale proprio nel vero senso della parola, perché ogni giorno la mia scrivania, il mio ufficio cambia.
Com'è invece fin qui la Via Francigena, insomma via storica, cammino per antonomasia in Italia, potremmo dire?
Sì, è un po' il nostro cammino di Santiago . E devo dire che io, che ho avuto anche esperienze di cammini di Santiago, perché ne ho fatti 4, posso affermare che la Via Francigena in Italia è molto molto più bella per la parte che finora ho visto, e mi ha entusiasmato sia a livello di paesaggi che di paesini che di persone incontrate. Fino adesso è stata veramente un'avventura pazzesca, e sono riuscito a sorprendermi, nonostante io sia già appunto al 4º anno di progetto, quindi ho già fatto, già percorso quasi 50 cammini, però mi sono sorpreso ugualmente, e questa è una cosa meravigliosa.
Ma stai raccogliendo anche tutti i timbri?
Sto raccogliendo tutti i timbri nella mitica credenziale della Via Francigena, e penso sia uno degli aspetti più belli poi, quando si torna da un cammino, a riaprire la credenziale e vedere come si è riempita di tutti i timbri, di tutti i luoghi possibili e immaginabili. Sì, è una bella cosa questa.
Ecco, un viaggio lunghissimo, punto di arrivo Santa Maria di Leuca, appunto in Puglia. Cosa ti aspetti alla fine di questo viaggio?
Sarà un viaggio lunghissimo, distribuito anche su più stagioni, perché io sono partito dal passo del Gran San Bernardo, che nonostante fosse già, diciamo, sul calendario primavera, in realtà era una situazione molto invernale, con neve, vento forte, e attraverserò l'Italia in tutte le sue stagioni. Qui sono in Piemonte primavera, arriverò poi nel centro Italia in estate e entrerò in Puglia verso la prima decade di settembre, e me la godrò in tutta la sua lunghezza fino a Santa Maria di Leuca. Sarà un viaggio lunghissimo e meraviglioso in Puglia, e dovrei arrivare il 12 ottobre, quindi in autunno, però diciamo che in Puglia probabilmente sarà ancora un'appendice dell'estate.
Ecco Davide, in chiusura, andando sul tuo sito smartwalking.eu c'è il calendario con tutte le tappe, questo ci dà anche in qualche modo l'opportunità e la possibilità di entrare in contatto con te. Accetti compagni di viaggio per qualche tappa o sei un solitario?
Accetto volentierissimo compagni di viaggio. Negli scorse edizioni del progetto Smart Walking ho camminato la maggior parte del tempo da solo, invece quest'anno, essendo ambasciatore della Via Francigena, il mio calendario è pubblico, si sono già uniti tanti camminatori, e invito chiunque abbia la voglia di camminare con me a guardare il calendario sul mio sito e venire a farsi qualche chilometro.
Bellissimo, allora questo era giusto, diciamo, un saluto a Davide Fizzi, magari ci risentiremo più avanti per continuare a raccontare questo tuo lungo viaggio che finirà, come abbiamo detto, a Santa Maria di Leuca in Puglia ad ottobre. Grazie Davide, buon cammino.
Grazie a voi.
Allora, anche oggi abbiamo raccontato pedalate, camminate, le abbiamo fatte in un attimo. Siamo alla fine del programma, Valeria.
Eh sì, Silvio, il tempo vola quando si fatica, verrebbe da dire. Prima di salutarci, ad Ale il compito di ricordare le informazioni utili.
E sì, ricordo a tutti i nostri ascoltatori che si possono scaricare le puntate di questo programma Grand Tour dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Potete anche scaricare solo Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Scriverci a grandtour@radio24.it per le vostre proposte e suggerimenti.
Solo più qualche istante per dirvi che la prossima domenica verrete con noi in Calabria. E allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buon fine settimana.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.